Buongiorno, buongiorno ascoltatori. Allora, siete pronti a venire con noi giù per il tubo? Proprio così. Giù per il tubo è il titolo di questa trasmissione che vi accompagnerà nei prossimi giorni fino al 7 di gennaio in questo orario post prandiale. E che cos'è giù per il tubo? È una sorta di immersione palombara nell'oceano del web, dove c'è di tutto, ma proprio di tutto, ma dove si può vagare anche a lungo senza trovare niente, come quando si cerca la scatola nera di un aereo precipitato in mare, o dove invece, se hai la mappa o le indicazioni giuste, riesci anche a trovare cose fantastiche, tesori sepolti, oggetti di cui nemmeno conoscevi l'esistenza. Ecco, giù per il tubo sarà una sorta di itinerario guidato nella sterminata geografia della rete, un viaggio alla scoperta di materiali inediti, storici, noti o meno noti, estratti dalla cronaca, dalla televisione, dal cinema, dallo sport, dal teatro, dai palchi della musica dal vivo. Tutto ovviamente molto soggettivo, roba che attiene alle passioni e ai feticismi del conduttore di turno, che oggi sono io, che sono Gianmarco Bacchi e che domani sarà un altro. Ogni giorno un conduttore diverso, con passioni e suggerimenti diversi, dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14 fino appunto al 7 gennaio. E allora lasciamo le note della nostra sigla, che si chiama The Light in Us, degli Stone Foundation, e vediamo da dove possiamo cominciare. Beh, io comincerei da un documento audio che è veramente straordinario, ed è un documento audio che racconta quello che accade la notte del terremoto del Friuli, ed è un documento incidentale, perché un ragazzo friulano che si chiamava Mario Garlatti quella sera aveva deciso di riversare un album dei Pink Floyd da vinile audiocassette. Stava registrando con il suo registratore Philips dal giradischi, e pochi secondi prima delle 21, cioè prima la prima forte scossa che devastò il Friuli, ci fu un colpo che cominciò a far oscillare le pareti e la puntina del giradischi su cui lui stava registrando appunto quel disco dei Pink Floyd. Questo è il documento audio di quella notte terribile. L'avete sentito? C'è la musica dei Pink Floyd, poi improvvisamente la puntina slitta, la musica si crepa e viene mangiata completamente via dall'arrivo della prima scossa. C'è quel tac 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 che è il suono delle pareti che traballano, e poi cominciano le voci concitate per la fuga mentre la registrazione continua ad andare avanti. Un documento pazzesco, e per l'appunto, come vi dicevo, incidentale, che racconta esattamente nel dettaglio che cosa accadde quella notte quando ci fu il terremoto del Friuli. E anni dopo, quando ci fu invece il terremoto in Irpinia, anche in quell'occasione una registrazione incidentale documenta quello che accadde, quei 90 secondi che causarono 3.000 vittime, 280.000 sfollati. C'era una radio locale, una radio irpina che si chiamava Radio Alfa 102, che stava registrando una registrazione di musica popolare, e catturò anche in quel caso il suono devastante del sisma. I'm Durò 90 secondi quella scossa con un susseguirsi di boati, in questo caso non c'era la puntina del giradischi a saltare, le scosse, il rimbombo pazzesco, come avete sentito, si mangiano progressivamente la musica che ogni tanto tenta di riemergere, fino a rimanere quasi un eco indistinto. E qua la scossa è terminata e la musica riprende. Due documenti eccezionali raccontano appunto due dei sisma più devastanti della storia recente del paese. Due esempi di documenti sonori che si possono trovare nel grande mondo del web, scendendo con noi giù per il tubo. Naturalmente ci sono tantissimi tesori anche musicali che punteggeranno poi le nostre puntate. Oggi io ho scelto di proporvi solamente dei duetti che non si trovano normalmente nelle incisioni discografiche, e il primo è una versione di Redemption Song cantata a due voci sul palco del Global Citizen Festival del 2015. La voce maschile è quella di Eddie Vedder, la voce femminile è quella di Beyoncé.
Not every day you get to sing with a queen. Please welcome to the stage Beyoncé. After they took her from the bottomless pit,
in my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to save souls of freedom? 'Cause all I ever had, redemption song, redemption song.
Emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time.
How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Ooh, some say it's just a part of it, but we've got to fulfill the book.
Won't you help to save these souls of freedom? All I ever had, redemption songs, redemption songs, redemption songs,
white slavery and apartheid. Poverty is not natural. It is man-made, and it can be overcome and eradicated by the actions of human beings.
Won't you help to save these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs, all I redemption songs, redemption songs, these songs of freedom, songs of freedom, these songs of freedom.
Una versione monumentale cantata da Dio di Redemption Song, le voci quelle di Eddie Vedder e di Beyoncé, lo speech che intercalava la canzone riportava la voce, probabilmente l'avete riconosciuta, di Nelson Mandela. Versione eseguita, come dicevo, sulla palco del Global Citizen Festival nel 2015, e di redenzione ce n'è pochissima, per non dire nulla, in quel sanguinario romanzo criminale che è la storia della guerra di mafia che ha insanguinato il Palermo e la Sicilia, soprattutto dall'avvento dei Corleonesi in poi. Se siete appassionati e interessati a quella pagina terribile della storia d'Italia, in rete si trovano tantissime cose. Si trovano per esempio molti documenti di natura processuale, tante registrazioni delle udienze del maxi processo e non solo. Quella che vi voglio proporre oggi è stata una delle più note, ovvero il confronto tra il super pentito Tommaso Buscetta e uno dei più importanti boss corleonesi, cioè Pippo Calò. Quello che vi propongo è il momento in cui Pippo Calò, nel confronto, tira in ballo la famiglia di Tommaso Buscetta, famiglia che, come immagino sappiate, è stata praticamente sterminata. Ogni parente che i corleonesi sono riusciti a trovare l'hanno ammazzato, e a un certo punto Calò nel confronto parla del fratello di Tommaso Buscetta.
Specialmente mi parlava sempre e molto del fratello. Quella volta che l'ho vista a Roma con il nipote, con le lacrime agli occhi, mi raccontò proprio il fatto di, vedi, dice, Masino, che cosa mi ha combinato? Dice, se n'è andato di nuovo, mi ha lasciato il figlio in carcere, un altro drogato, mi costrinse ad invitarlo a casa mia con l'ultima moglie. Se lo immagina, dice, quale per ora inferno c'è a casa mia per avergli dato questa ospitalità, perché la moglie del fratello era la sorella, è la sorella della moglie sua, la prima moglie. Dico, di che cosa è capace il signor Massimo Buscetta?
Lei,
io sono arrabbiato con costui.
Ma arrabbiato, lascia stare, non costui, c'è da arrabbiare, perché si arrabbia dei cani.
In 400 pagine di interrogatorio non ho mai toccato a nessun problema familiare di nessuna persona.
Ma io...
È molto strano il comportamento di un uomo d'onore, il quale lui è, parlare delle mie vicende personali di famiglia. Che l'unica verità che lui dice in questa aula è che mio fratello aveva un'amicizia molto cara con lui, però lui sta dimenticando in questo momento di essersi seduto insieme a tutta la commissione per decidere la fine di mio fratello e di mio nipote, avendolo calpestato anche qua. Lui doveva solo limitarsi a non parlare della mia famiglia. Se lui proprio insiste così, che l'ho accusato di 69 omicidi, le dico un fatto nuovo, inedito. È disposto ad ascoltarmi, signor Presidente?
Io?
Sì.
Certo. No, tutto mi arrivo.
Cosa?
L'ultimo arrivo.
Sì, l'ultimo arrivo.
Ah.
L'ultimo arrivo.
Qua.
Io nel 1979, 80, 78, sono in carcere, apro il giornale e leggo. Scomparso una persona. Questa persona che io leggo nel giornale è un membro della sua famiglia, perché io non faccio più parte adesso. Il primo incontro con Calò, io le domando che cosa ha fatto, perché lo chiamavamo così, Giannuzzo, per scomparire, perché è scomparso. Me l'ha detto la commissione. Sì, ma tu hai detto alla commissione che questo era un bravo ragazzo, che questo era una valida persona. La commissione me l'ha detto. Pippo, ma tu hai detto che questo ragazzo ha sofferto tanta fame in carcere dal 63 al 69. Sì, ma non ho potuto fare a me. Ho chiuso l'argomento con lui. Mi sono recato a Favarella e ho incontrato Salvatore Greco e ho detto a Salvatore Greco, Michele Greco, Michele, ma perché è stato deciso di affogare, sciangolare a Giannuzzo. Era troppo vicino a Gaetano Badalamenti. Solo questo è il motivo, solo questo. Ma chiedo, non potevate evitare questo? No, non si poteva evitare, era troppo vicino a Gaetano Badalamenti. Continuando nella passeggiata a Favarella, sono che passeggio con Vittorio Magliozzo, che lui dice di non conoscere. E le dico, Vittorio, ma non era tuo compare Gianni? Sì. Ma niente avete fatto in famiglia per salvare la vita di Gianni? Io proprio quel giorno mi recavo da Don Pippo, e Don Pippo all'ingresso di questo negozio mi disse di andare a fare i biglietti di aereo. Quando sono ritornato mi ha detto, non domandare più di tuo compare perché è una situazione finita, non dite niente in giro. Questa persona si chiama Giovanni Lallicata, membro della famiglia di Porta Nuova, che il signor Calò con questa faccia di innocente si presenta qua per dire, dimmi di dove sono il capo, chi te l'ha detto? Questo è il signor Calò.
Ora, quanto tutto quello che stai raccontando, tutto quello che stai raccontando, sono altri fatti nuovi che ti hanno raccontato adesso? Cosa sono?
Non sono fatti nuovi. Tu e io ne abbiamo parlato.
Cosa? Tu e me, con me.
Tu e io.
Sei sempre lo stesso. Continua ad essere
sempre sulla legata.
Continua ad essere sempre lo stesso.
Con le tue mani l'hai fatto.
Uscita. Ho capito, devi insistere sempre nelle tue bugie, nelle tue cose.
Sì, sì, chiama.
Perché
le bugie.
Se no,
adesso pensi delle sofferenze tue.
Se no questo premio non lo puoi avere, Buscetta.
Adesso non ti puoi far ammazzare perché sono ben guardato.
Non te ne puoi andare,
devi aspettare qualche anno per farmi ammazzare.
Sconfitto di qua non te ne puoi andare. Tu lo sai i fatti, sì. Tu li puoi sapere. Sì. Io, signor Presidente, lui lo sa. Io rispettavo il fratello, i figli, perciò quando dice queste cose a me mi fanno più male, perché sono sicuro che quando è morto il fratello, il nipote, mi sono preso più dispiacere io che lui.
Ipocrita.
Perché lui se ne stava in Argentina, in Brasile a godersi la vita.
Ecco, come avete sentito, siamo totalmente al di là del film di Bellocchio, il traditore che racconta proprio la storia di Tommaso Buscetta. Siamo oltre i Sopranos, siamo oltre anche un monumentale capolavoro come Il Padrino. Questo è un bagno di realtà nella storia di mafia, il confronto tra Buscetta e Calò in una delle udienze più celebri del maxi processo. State ascoltando Giù per il tubo, che esordisce oggi, ed è una trasmissione che ci fa immergere tutti insieme all'interno dei fondali del web, dove stiamo pescando delle cose che vi stiamo proponendo in tempo reale. Abbiamo cominciato con il terremoto del Friuli, con la mafia, e allora adesso ci separiamo un po' dalla gravità dei contenuti che abbiamo scelto per cominciare, perché il web, per esempio, è pieno di straordinarie cronache sportive, e naturalmente tra le più esaltanti non possono non mancare quelle di Gian Piero Galeazzi, che raccontò in cronaca diretta alcune delle grandi imprese del canottaggio olimpico, naturalmente gli Abbagnale, ma non solo.
Un mondo, perché la classe degli Abbagnale è davvero immensa. Vedete Giuseppe e Carmine richiamati negli ultimi 500 metri. Abbiamo, ragazzi, ultimi 500 metri per l'alloro olimpico con la Bulgaria, Oster e Greve. Ora vedremo se riusciranno a scattare come al loro solito per questa gara. Dunque, Italia, Bulgaria, Gran Bretagna, Romania, Germania dell'Est, Unione Sovietica all'attacco degli ultimi 500 metri. Siamo sempre sui 36 colpi. Già Bagnale in testa di due imbarcazioni. Aumenta ancora Giuseppe il suo magnifico show negli ultimi 300 metri di gara, quando mancano ancora, con gli inglesi che cercano di recuperare il tempo perso in partenza, ma il loro divario è notevole. Penso che Giuseppe Carmine, la cui sicurezza, la cui grande preparazione, segno di garanzia, vedete ora come Obser e Greve abbiano attaccato la Bulgaria e si gettino all'attacco di Giuseppe Carmine a Bagnale. Ma all'esterno c'è anche l'Unione Sovietica, è pesante la barca inglese, si ferma, c'è una pesce anche di Regre che va sulle boe, incredibile, con l'Unione Sovietica che va all'attacco della Gran Bretagna. Giuseppe Carmine, ultimi 250 metri di li distaccano dalla gloria immensa di una vittoria olimpica. Giuseppe e Carmine Abbagnale in testa si presentano a 150 metri dal traguardo. Attenzione alla Germania dell'Est, all'Inferno che sta attaccando proprio in questo momento. Un finale incredibile della Germania dell'Est, mentre Giuseppe e Carmine hanno patito un momento di blackout. Ci sono ancora 50 metri con la Germania dell'Est che sta rivenendo fortissimo, reagisce comunque Giuseppe che regge magnificamente, sta reggendo negli ultimi 10 colpi, rinviene la Germania, ma la prua italiana è la prima a vincere davanti alla Germania dell'Est e vince davanti addirittura alla Gran Bretagna che è solamente terza. Due stupendi cavalieri delle acque ancora, loro dimostrano di essere i più forti in ogni momento e su ogni campo di gara.
116, andiamo che controlliamo questo ritorno della Svezia e dell'Ungheria, c'è ancora luce, ci sono 250 metri per la gloria, per la conquista della medaglia d'oro per Rossi e Beniamino Bonomi con gli ultimi 150 metri, l'Italia è partita fortissimo, deve guardarsi all'esterno da parte dell'Ungheria e della Svezia. 116, è un po' pesante il colpo azzurro ma siamo ancora in testa, è la Svezia che ci fa una grande paura, l'Ungheria che attacca la Svezia, precipita verso il traguardo con Rossi che adesso eleva ancora il numero dei colpi. 116, 118, Ale Antonio, Ale che sei il più forte del mondo, Ale Beniamino, ancora andiamo a vincere, andiamo a vincere ancora, e questo è il campo 2 italiano, si guarda a sinistra, si guarda a destra e vince l'Italia, vince, e come si dice, per la leggenda e per quali campioni. Incredibile la vittoria di questa imbarcazione, un turbo diesel!
Un turbo diesel, beh, numero uno Giampiero Galeazzi nelle cronache delle vittorie degli Abbagnale, di Rossi e Bonomi, brividoni quando le si risentono, sembra di essere ancora là praticamente in barca, e di cronache sportive straordinarie se ne trovano a bizzeffe. Avessi tempo vi metterei, che ne so, Flavio Tranquillo che commenta le partite più magistrali di Steph Curry o altre cose così, ma il tempo non l'abbiamo, e allora subito ci spostiamo su un altro palco, su un altro duetto. Hyde Park 2012, il concerto è quello di Bruce Springsteen, il concerto londinese di Springsteen con la E Street Band, e all'improvviso chi chiama sul palco? Naturalmente Sir Paul McCartney per una versione meravigliosa di I Saw Her Standing There.
Paul McCartney gonna sit in with us. We don't wanna make no big deal out of it, but been waiting about 50 years.
One, two, three, four!
Well, she blew the gun, separate tea. You know what I mean. And the way she looked was way beyond the best. How could I dance with another? Woo! When I saw her standing there. Well, she looked at me.
Yeah.
And I could see
E con questa giga versione di I Sourcing in There con Bruce Springsteen e la Ace Band insieme a Paul McCartney, andiamo a chiudere temporaneamente questa prima parte di Giù per il tubo, ma ci risentiamo subito dopo la pubblicità. Allora eccoci di nuovo qua dopo il break pubblicitario per la seconda parte di Giù per il tubo. Per chi si fosse perso la prima parte, Giù per il tubo è la trasmissione che vi terrà compagnia in questi giorni fino al 7 di gennaio in questa fascia oraria, una sorta di immersione palombara nell'oceano del web alla ricerca di tesori sepolti, alla ricerca di materiali inediti, storici, noti, meno noti, pescati dalla cronaca, dalla televisione, dal cinema, dallo sport, dal teatro, dai palchi, della musica dal vivo. E allora proseguiamo nel nostro itinerario. Oggi ci sono io che sono Gianmarco Bachi, domani ci sarà un altro conduttore, domani ancora un conduttore nuovo, insomma ogni giorno uno diverso. Ma dicevamo, non potrebbe mancare nel nostro viaggio odierno, nella sterminata geografia del web, non potrebbe mancare una figura cult come quella del professor Alessandro Barbero, una sorta di rockstar del mondo podcast, ma anche di YouTube, con le sue lezioni. E oggi ve ne propongo un estratto dal Festival della Mente di Sarzana del 2014, quando il professor Barbero in tre lezioni raccontò come scoppiano le guerre. In questo caso si sta parlando della Prima Guerra Mondiale e il frammento che vi propongo racconta della libido di Freud e della storia dei telegrammi di Nicky e di Willy.
28 luglio, colpo di scena, il Kaiser torna dalla crociera e gli fanno leggere la risposta serba all'ultimatum austriaco. E il Kaiser dice: ma benissimo, è tutto quello che volevamo, anzi perfino di più. La risposta serba elimina ogni motivo di guerra. La gioia del Kaiser quando scopre questa cosa è il primo sintomo che i tedeschi, anche se il generale von Moltke 2 mesi prima ha detto adesso siamo pronti, però un conto è dirlo in teoria, adesso che sta succedendo davvero cominciano a comparire i sintomi che anche i tedeschi non sono poi così sicuri di volerla fare questa guerra. Il Kaiser è felice, la risposta serba mette tutto a posto, niente guerra. Peccato che quel giorno stesso l'Austria dichiara guerra alla Serbia. I tedeschi non hanno fatto altro che insistere. Ancora una volta dobbiamo capirla la gente di allora. C'è una tale mobilitazione popolare in Austria. La gente è convinta, andiamo a punire questi terroristi che minacciano il mondo. C'è un tale... ve ne do un esempio. Sigmund Freud. Freud, che è austriaco, vive a Vienna. Ha 58 anni, è già un uomo maturo, ha vissuto tutta la sua vita nell'impero austriaco. Freud, quando l'Austria dichiara guerra alla Serbia, Freud dice, scrive, non so più, ma comunque è accertata la cosa: per la prima volta da 30 anni mi sento veramente austriaco. Per la prima volta penso che questo impero forse ha un futuro. E poi, questo è veramente un virgolettato, eh? Tutta la mia libido è rivolta all'Austria-Ungheria. Questo era il 28 luglio. Il 29 luglio la Russia comincia i preparativi di mobilitazione. Cioè esattamente la cosa che i tedeschi gli avevano detto: non fatelo perché sennò è la guerra. La Russia mobilita perché ha paura e neanche i russi vorrebbero fare la guerra, come si scopre da un altro episodio che comincia questo 29 luglio, che è molto curioso, che è anch'esso tipico di questa strana epoca, perché l'Europa di questi anni è veramente strana, è sospesa fra la modernità, la democrazia parlamentare, liberale, e l'arcaismo di questi imperi dinastici, dove imperatori e re hanno ancora potere. Il 29 luglio comincia la storia dei telegrammi di Nicky a Willy e di Willy a Nicky. Comincia con un telegramma dello zar di Russia, Nicola, che quel 29 luglio manda un telegramma al Kaiser Guglielmo, contro cui sta per mobilitare l'esercito. Lo zar Nicola manda un telegramma al Kaiser in inglese, questo è anche molto significativo, dà l'idea di che cos'è ormai l'Inghilterra. 50 anni prima, se uno zar doveva scrivere a un re di Prussia, gli scriveva in francese. Adesso invece loro si parlano e si scrivono in inglese. Tenete conto, per apprezzare la situazione, che lo zar Nicola, l'imperatore Guglielmo e il re d'Inghilterra Giorgio sono cugini primi. Sono cugini primi, sono tutti nipoti della regina Vittoria. Ricordate la regina Vittoria dell'Ottocento, morta nel 1900, Erotti, insomma. Sono tutti suoi nipotini. Sono cugini primi, si danno del tu, si chiamano col diminutivo. Dunque, lo zar di Russia il 29 luglio manda un telegramma al Kaiser. Sono contento che sei tornato dalla crociera. Il momento è serio e ho bisogno del tuo aiuto. Una guerra ignobile è stata dichiarata contro un paese debole. Lo zar ovviamente si schiera con la Serbia. In nome della nostra vecchia amicizia, ti prego di fare tutto quello che puoi per fermare i tuoi alleati, cioè gli austriaci. Firmato Nicky. Il Kaiser risponde. Risponde lo stesso giorno in inglese, dicendo: ma guarda la cosa dall'altro punto di vista, la Serbia è stato terrorista, l'Austria è stata a diritto e così via, dai su, dovete capire voi russi, fate voi un passo indietro. Firmato Willy. Si scrivono per 4 giorni una dozzina di telegrammi, Nicky a Willy e Willy a Nicky, fino al 1 agosto, quando Willy dichiara guerra a Nicky. Comunque non precorriamo i tempi, abbiamo ancora appunto 4 giorni da sistemare.
Una storia meravigliosa, quella dei telegrammi di Nicky a Willy, che non è solamente aneddotica storica, ma è uno, come dire, dei tragici rivoli che poi conducono a guerre come la Prima Guerra Mondiale. Una delle più belle lezioni del professor Alessandro Barbero, quella sullo scoppio della Prima Guerra Mondiale, fantastico anche l'aneddoto della tutta la mia libido rivolta all'Austria-Ungheria, che conio e frase che appartiene niente poco di meno che a Sigmund Freud. Anch'io sono un fan delle lezioni di Alessandro Barbero, che ve lo dico, sono anche meravigliose per addormentarsi, non perché sia noioso, ma in virtù della sua grande capacità affabulatoria. C'è per esempio una lezione sulla battaglia di Adrianopoli e sono circa 2 mesi che sono fermo al momento in cui i barbari e i romani si incontrano, e poi mi addormento e quindi i barbari non hanno ancora varcato il fiume, la battaglia non è nemmeno cominciata. Comunque lasciamo la coppia formata da Nicky e Willy per incontrare una coppia un pochino più entusiasmante. Lei è Amy Winehouse, lui è Paul Weller. Insieme erano sul palco del Jules Holland Show nel 2006 e insieme eseguirono questa versione di I Heard It Through the Grapevine.
About your plans to make me blow with some other girl you knew before. Between the two of us, girls, you know I love you more. Yeah.
had told me was a surprise. I was saved. I was saved. When I found out yesterday, yesterday. Don't you know that I heard it through the grapevine? Not much longer would you be mine. Yeah, I heard it through the grapevine. Yeah, I was just about to lose mine. Heard it through the grapevine.
Gigantesca, gigantesca Amy Winehouse sul palco del Jules Holland Show. Anno 2006, insieme a lei Paul Weller, che si mette un po' dietro le quinte, quasi al servizio della regina per questa versione di I Heard It Through the Grapevine. E beh, dopo Eddie Vedder insieme a Beyoncé, dopo Bruce Springsteen insieme a Paul McCartney, Paul Weller e Amy Winehouse. Ma intanto restiamo sulle piste della storia, questa volta con una meravigliosa storia d'avventura, forse ve lo dico, la mia preferita di sempre. Non so se avete mai sentito parlare di un signore che si chiama Ernest Shackleton e della avventura della sua nave che si chiamava Endurance. Per capire chi fosse Shackleton basta una frase che è diventata anch'essa leggendaria. La frase diceva così: datemi Scott, capo di una spedizione scientifica, Amundsen per un raid rapido ed efficace, ma se siete nelle avversità e non intravedete via d'uscita, inginocchiatevi e pregate Dio che vi mandi Shackleton. E la storia dell'Endurance di come Shackleton riuscì a tirare fuori se stesso e i compagni da una situazione nemmeno perduta di più è quella che viene raccontata nei diari di Shackleton. Andateveli a leggere se non li avete letti, perché è un'esperienza di leggenda lettura veramente straordinaria, ma che nel nostro caso, nel nostro setacciare il web, potete ritrovare anche in un documentario che fece Piero Angela all'interno non di Quark ma di Ulisse, totalmente dedicata appunto a questa incredibile e pazzesca storia che ha come protagonista Ernest Shackleton.
Ormai sono passati 5 mesi dalla partenza e non c'è più speranza che a questo punto i ghiacci si sciolgano. L'inverno antartico è ormai alle porte e bisognerà quindi rimanere fermi a bordo per più di 6 mesi al freddo e al buio prima che torni nuovamente il sole e i ghiacci possano sciogliersi nuovamente. È un periodo molto lungo da vivere in condizioni estreme. Non sanno però che un pericolo ancora più insidioso è in agguato. Ma vediamo attraverso le immagini originali come viene organizzata questa lunga permanenza.
L'equipaggio si fa riprendere da Harley in posa sul ghiaccio. Nei giorni di sosta obbligata si fanno rifornimenti di cibo e di acqua per i cani e per gli uomini. Durante i mesi invernali la nave stessa si è ghiacciata. Lo spettacolo è così straordinario che Frank Harley vuole immortalarlo di notte. Illumina la nave con 18 flash e il risultato è l'immagine incredibile dell'Endurance stretta in una morsa di gelo, immersa nell'oscurità. Ma con l'imminente arrivo della primavera, il ghiaccio che circonda la nave, spinto dal movimento della banchisa, comincia ad aumentare la propria pressione.
E a questo punto che succede l'irreparabile. La pressione dei ghiacci cresce sempre più e la nave si trova attanagliata come dentro uno schiaccianoce.
Qui vediamo appunto la nave presa nella morsa dei ghiacci. Shackleton e i suoi uomini osservano da vicino i danni provocati nella chiglia. Con i picconi cercano di compiere un ultimo tentativo, cioè rimuovere il ghiaccio che sta premendo sulla fiancata. Ma è inutile. E nell'inquadratura successiva si vede la nave ormai inclinata. L'acqua è entrata abbondantemente nelle falle e sembra ormai impossibile rimediare alla situazione. Gli uomini le sono intorno. Senza la nave, si ritrovano ora come naufraghi sulla banchisa. Sotto i loro piedi, infatti, c'è il mare e dall'acqua gelida li separa solo un sottile strato di ghiaccio che poi è destinato a sciogliersi. Shackleton sale un'ultima volta sulla nave per studiare come organizzare l'evacuazione. Vengono utilizzati degli scivoli di tela, un sistema analogo a quello adottato oggi dagli aerei. In questo modo viene portato fuori dalla nave tutto quello che può servire. La banchisa diventa così una specie di deposito di materiali, viveri, cani, tende, slitte e oggetti personali. Shackleton, tra l'altro, ha raccomandato di non dimenticare i diari, che sono delle testimonianze preziose che vanno salvate qualunque cosa succeda. Anche le scialuppe di salvataggio vengono recuperate. Rappresenteranno l'unico modo per uscire da questa situazione quando il ghiaccio si sarà sciolto, per tentare di raggiungere qualche costa o qualche isola dove, peraltro, non ci sarà alcuno ad accoglierli e ad aiutarli.
E questo è solo l'inizio di un'avventura straordinaria, apparentemente senza via d'uscita. Un documentario che trovate anche in rete, in cui potrete vedere anche tutte quante le immagini dell'Endurance intrappolata in mezzo ai ghiacci. Erano partiti per essere i primi ad attraversare l'Antartide, invece la nave viene stritolata e rimangono prigionieri su questa sorta di zattera galleggiante in mezzo a un nulla gelato. E poi ovviamente non vi racconto nulla, andatevi a riprendere questa storia fantastica, che tra l'altro accade proprio mentre Nicky e Willy si mandano i telegrammi, perché un altro aspetto di questa storia di Shackleton e dell'Endurance è che partono prima che scoppi la prima guerra mondiale, inconsapevoli del fatto che la guerra stia per scoppiare, e tornano quando la guerra è già finita, per dirvi quanto dura questa avventura incredibile. Giù per il tubo, abbiamo poco tempo e quindi non dobbiamo indulgere in troppi particolari. Dopo tanti duetti, questa volta invece un trio pescato sempre dalla rete. Uno è Peter Gabriel, uno è Michael Stipe, lei è Natalie Merchant. La canzone di Gabriel ed è Red Rain.
standing up at the water's edge of my dream. I cannot make a single sound as she screams. It can't be that cold, the ground I still warm to touch. Hey!
Duettavano, ma addirittura triettavano, perché erano in tre: Peter Gabriel, Michael Stipe e Natalie Merchant, in questa versione dal vivo di Red Rain dell'aprile del 1996. E io, mannaggia, mi rendo conto di aver sbagliato completamente tutti i tempi, perché siamo già arrivati al termine di questa prima puntata di Giù per il tubo, e avevo ancora un sacco di cose. Avevo la Liosini nell'intervista a Fabio Savi, uno dei killer della Uno Bianca, andatevela a recuperare perché è veramente un documento pazzesco che ripercorre la storia di una delle vicende più sanguinarie della storia criminale contemporanea. Avevo un tutto Fantozzi, avevo insomma un sacco di altre cose, ma non ce la faccio perché siamo già arrivati al termine della puntata e quindi mi tocca salutarvi sulla sigla. Ci sarebbe materiale per fare una puntata 2, però domani, come vi dicevo, tocca a qualcun altro, dopodomani a qualcun altro ancora, e quindi boh, magari vi dovesse piacere il format di Giù per il tubo, questo viaggio palombaro alla ricerca di documenti sonori tratti dal web che anche oggi vi abbiamo proposto, e beh, magari riuscirò a fare una puntata 2. Intanto grazie per essere stati con noi da parte di Gianmarco Bacchi. Buona giornata e buon ascolto con i programmi Radio Popolare. Ciao!